Le 23 minuti, buonasera, di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. E dunque la destra non è poi così compatta sul pacchetto sicurezza, lo avete sentito nel GR, parliamo adesso di questo, l'orizzonte delle 20. Benvenuti. Perché pare che ci sia più di una divisione nella maggioranza sui provvedimenti da approvare e soprattutto sembra esserci anche la lente del Quirinale su alcune misure a forte dubbio di costituzionalità come il fermo preventivo o la cauzione addirittura per chi scende in piazza a manifestare. E anche per questo allora è slittato il Consiglio dei Ministri che dovrebbe licenziare il nuovo decreto non più mercoledì, non più domani, ma giovedì. Forse appunto per prendere tempo e capire come trovare una soluzione che tenga insieme tutto quanto, un escamotage anche per andare oltre quelli che potrebbero essere i rilievi del Colle. Quel che è certo è che però il governo vuole dare una stretta approfittando degli scontri di Torino sulla scia di quello che è successo sabato scorso e oggi a dircelo chiaramente è stato il ministro Piantedosi. Lo ha detto chiaramente in aula alla Camera, il capo del Viminale ha citato il fermo preventivo dicendo guardate che è una misura che esiste in molti altri paesi, insomma ridimensionandone la portata. Ma soprattutto nella sua informativa Piantedosi non ha contribuito a stemperare la tensione parlando esplicitamente di terrorismo e accusando ancora di complicità chiunque scenda in piazza con i violenti.
Ma quanto accaduto a Torino sollecita alcune riflessioni di carattere generale sul tema dell'ordine pubblico e della sicurezza e sull'evoluzione delle dinamiche dei gruppi di antagonisti presenti nel nostro paese. Siamo di fronte ad una strategia che mira ad innalzare il livello dello scontro con le istituzioni e che attraverso i disordini e la violenza punta a compattare la galassia anarco-antagonista e a galvanizzarne gli aderenti. Ed è possibile dire che stiamo registrando questo innalzamento del livello dello scontro che per certi versi, pur con delle varianti, richiama dinamiche squadristiche e terroristiche che hanno caratterizzato alcune fasi del nostro passato. E in questo contesto converrete che appare non priva di irresponsabilità la sottovalutazione della gravità della situazione che ha persino portato qualcuno, in alcuni frangenti e senza troppe prese di distanza, al sollecitare la rivolta sociale. I disordini di sabato confermano il vero volto degli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente, talvolta anche grazie a coperture politiche ben identificabili. Credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità.
Chi sfila a fianco dei violenti, dice Piantedosi, offre una prospettiva di impunità così. Quindi chiunque va in manifestazione in piazza e riferimento ovviamente era anche alle opposizioni perché c'era un esponente di AVS in piazza a Torino ed è stato accusato proprio di questo, Marco Grimaldi. Così dunque Piantedosi in questa informativa di oggi che ha tenuto banco nel pomeriggio, tra l'altro sembra anche tramontata l'idea di votare con le opposizioni una risoluzione comune, l'appello lanciato da Meloni che suonava molto come una trappola alla fine non ha avuto un vero e proprio esito e si va verso risoluzioni diverse. I partiti di opposizione hanno fatto sapere oggi, PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva hanno detto ne voteranno loro una comune. Ma veniamo allora ai ragionamenti interni alla maggioranza sul pacchetto sicurezza. Saluto Giulia Merlo, giornalista del Domani. Ciao Giulia.
Ciao, buonasera a tutti e a tutti.
Allora ti chiedo innanzitutto questo, ma ci sono davvero divisioni sulle norme nella maggioranza?
Ma ci sono, perché la Lega in questo momento sta facendo la voce grossa cercando di inserire nel decreto sicurezza l'aspetto della cauzione sulle manifestazioni, che è una norma che ha evidenti profili di incostituzionalità, che è stata avversata anche da Forza Italia proprio per queste ragioni, ma che la Lega continua a portare avanti come suo punto, diciamo, d'onore nel nuovo pacchetto sicurezza. E quindi proprio questo aspetto io credo che, diciamo, sia un po' una strategia della Lega che si vuole porre come il partito della legge e dell'ordine e che quindi cerca un po' di forzare la mano sul governo. Però ecco, questo aspetto è chiaramente preoccupante all'interno della maggioranza, per cui i tecnici sono ancora al lavoro nel limare i contenuti di un decreto che, ovviamente, avendo la necessità di essere, diciamo, di rispettare il principio dell'urgenza, deve essere omogeneo e non improvvisato per evitare di incorrere nei no del colle. E però, appunto, la Lega, tenendo duro su questo punto, ha allungato un po' il lavoro dei tecnici al Ministero.
Ma c'è solo questo punto, Giulia, quella della cauzione, oppure anche altri? Perché poi alla fine la cauzione è stata lì, rilanciata da Salvini nel weekend, sicuramente è una bandiera, è un punto su cui loro non vorrebbero transigere, ma nel pacchetto sicurezza, nel disegno del provvedimento che ormai insomma circolava da diverse settimane, questo elemento non c'era, non era mai stato contemplato prima. Quindi ti chiedo se ci sono anche altri provvedimenti, altre misure che sono a rischio, forte dubbio.
Ma l'altra misura forte dubbio è quella che citavi tu in apertura, e cioè il fermo di polizia per 12 ore per i manifestanti. Questa è una norma che in realtà vorrebbe tutto l'esecutivo, ma che appunto anche in questo caso ha profili di incostituzionalità che potrebbero venire poi indicati dal colle, e di conseguenza questo non sta velocizzando la scrittura del decreto. Però ecco, questo è un elemento che in qualche modo convince in realtà tutta la maggioranza, e quindi non direi che su questo c'è una rottura. Certamente gli aspetti critici del testo, sia per quanto riguarda il decreto legge, quindi quello con i requisiti di necessità e urgenza che andrà in CDM giovedì, sia il disegno di legge, che è invece quello che comprende tutto il restante contenuto della bozza di qualche settimana fa, ecco, il lavoro di limatura è ancora in corso.
Le limature sono in corso, su alcuni altri punti, appunto come il fermo preventivo, invece c'è molta concordanza di visioni. Concordanza di visioni, Giulia, anche mi sembra di vedere nella strategia politica, no? Basta leggere le diverse dichiarazioni dagli esponenti di maggioranza di questi giorni, la strategia dell'equiparare tutti quanti, le opposizioni, ma in generale chiunque scenda in piazza a chi compie azioni violente durante le manifestazioni. Poi Piantedosi oggi, insomma, nella sua informativa l'ha ribadito questo concetto. C'è una chiara strategia politica che è stata messa in atto di comune accordo.
Sì, è così. Diciamo che la destra e il centrodestra sul tema della sicurezza si ritrova abbastanza sulle linee principali, soprattutto quando si tratta poi di contestarle all'opposizione. Mi sembra di poter dire che oggi Piantedosi ha fatto però un salto di qualità, addirittura paragonando le manifestazioni di Torino con la fase dell'eversione degli anni 70. Ecco, questo ancora non era stato sentito, però è un po' la chiave per capire quanto si vuole alzare la polemica nel centrodestra, e questo è proprio il fatto che in realtà un po' stona con la mano tesa di ieri di Giorgia Meloni alle opposizioni, proponendo la mozione comune, perché con gli attacchi sentiti oggi in aula è evidentemente complicato che il centrosinistra possa trovare anche solo un punto di raccordo, ecco, rispetto a quel modo di raccontare i fatti.
Ormai sembra chiaro, no, che quella è stata una trappola, quella dell'appello per una risoluzione, le opposizioni oggi con questa altra risoluzione che voteranno soltanto loro l'hanno disinnescata.
Sì, diciamo che io ho avuto l'impressione che il disegno di Meloni fosse quello di forzare la mano, come a sottintendere. Chi è d'accordo con, chi nega e chi vuole contrastare le violenze di piazza deve firmare questa mozione unitaria. Qualora qualcuno si sfilasse, ecco che fiancheggerebbe, come ha detto oggi Piantedosi, chi in piazza ha commesso atti violenti. Io ho avuto l'impressione che questa sia stata un po' una strategia di Meloni per spostare l'attenzione sulle opposizioni rispetto a quelle che sono appunto le difficoltà interne di cui abbiamo parlato fino a un attimo fa.
Eh sì, decisamente, sembra così. Vedremo adesso che altri passaggi ci saranno. Giulia, intanto ti ringraziamo per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Giulia Merlo, giornalista del Domani. A proposito di quello che ci raccontava delle opposizioni, dell'informativa di Piantedosi e del dibattito che c'è stato alla Camera, e dunque di quelle parole, no, usate dal capo del Viminale per accusare chiunque manifesta e anche le opposizioni di coprire i violenti, vi faccio ascoltare una parte del dibattito alla Camera di oggi, la risposta a Piantedosi di Angelo Bonelli di AVS e di Matteo Mauri del PD.
Lei non può venire in questa aula e pungere e mettere il dito nei confronti di una forza politica, lo ripeto, democratica, non violenta e pacifista. Vede, c'è una questione che a noi preoccupa fortemente, il fatto di richiamare una stagione passata, e anche gli esponenti di destra che sono in quest'aula dovrebbero preoccuparsi, perché quella stagione passata, la stagione vera dell'eversione, degli anni di piombo, che ha rappresentato un momento drammatico per il nostro paese, con leggi speciali, usare impropriamente questo linguaggio è un atteggiamento di profonda irresponsabilità, di assenza di consapevolezza rispetto a quello che è stato il passato. Forse o lei non ha memoria storica o è in profonda malafede, e allora è estremamente pericoloso quello che lei ha detto, perché se lei pensa di dover far precipitare il paese in quella storia dove il terrorismo nero e il terrorismo rosso hanno realizzato una stagione terrificante nel nostro paese con le leggi speciali, le ricordo che nel suo posto, lei dov'è adesso, c'era un ministro degli interni che si chiamava Rognoni, che durante il rapimento Dozier comunicò al Parlamento la sospensione del fermo preventivo. C'era il terrorismo. Lei oggi viene qui in quest'aula quando lei, da ministro degli interni, doveva tutelare i manifestanti pacifici. E anche noi, fermando coloro i quali, perché li conoscevate, perché voi sapete chi sono coloro i quali vanno a fare quegli scontri, ma gli avete consentito di fare tutto ciò. Sì, ministro, glielo avete consentito.
Lei è venuto qui ancora una volta non a richiamare all'unità di intenti, se non solamente in maniera ipocrita, ma per fare propaganda, per strumentalizzare un fatto gravissimo che si è verificato in una nostra città. Lei è venuto qua non a difendere quelle donne e quegli uomini che portano una divisa e che in quella situazione molto complicata della gestione dell'ordine pubblico devono tutelare due diritti: il diritto a manifestare e a manifestare il proprio dissenso, mi dispiace per lei, anche contro il suo governo, anche contro il suo governo, e dall'altro il fatto che le persone che ci partecipano lo possano fare in una condizione di sicurezza, in una manifestazione pacifica e senza armi, come dice l'articolo 17. È un compito molto difficile. È un compito dove si può sbagliare, dove non si può riuscire a raggiungere gli obiettivi. Ma guardate che quelle persone che vanno in manifestazione si fidano delle forze dell'ordine, si fidano perché sono sicure che sono lì a rappresentarli. Io invece, a maggior ragione adesso, non sono per nulla sicuro che ci si possa fidare di voi, perché voi usate ogni occasione per strumentalizzare le persone per bene che esercitano un proprio diritto democratico. In manifestazione, lei ha detto, la questura riferisce di 20.000 persone. Sappiamo che le questure sono un po' strette sui numeri e 20.000 già di loro sarebbero tantissimi. Lei ha disegnato quelle 20.000 persone come se fossero dei delinquenti. Tutti. Lì c'erano decine di migliaia di persone che lottavano per le proprie idee e mi dispiace se l'hanno fatto contro il governo. Guardi che se lei prova a rappresentare queste persone in questo modo e prova come ha fatto a raccontare quella manifestazione come illegittima, significa che lei vuole sindacare sul fatto che una manifestazione convocata in maniera pacifica si possa tenere o no. Mi dispiace, voi non avete questo diritto.
E questa era una parte del dibattito alla Camera, il clima anche sentivate da questi interventi, Angelo Bonelli di AVS e Matteo Mauri del Partito Democratico. Saluto adesso Ugo Magri, quirinalista della Stampa. Ciao Ugo, bentornato sulle nostre
frequenze. Ciao, buona serata.
Ciao.
Buona serata a tutti.
Senti Ugo, in retroscena raccontano che oltre alle divisioni della maggioranza di cui abbiamo parlato in apertura di trasmissione sul pacchetto sicurezza, ci sarebbe ovviamente anche la lente del Quirinale su alcune norme di più dubbia costituzionalità. Leggo adesso un'agenzia di ADN Cronus che dice: il Consiglio dei Ministri è slittato a giovedì proprio perché il Quirinale sta esaminando i testi, e dunque è vero che c'è Mattarella che vuole capire meglio appunto queste misure e la loro portata. Quali allora, esattamente?
Allora guarda, sì. No, lui è tornato a Roma da Milano stamattina, è arrivato all'ora di pranzo ed è più che ragionevole pensare che si sia dedicato al dossier sicurezza. Cioè, si parla di un faldone di 80 pagine ed è più che normale pensare che si sia messo lì, dico più che normale pensarlo perché Quirinale non dice una mezza parola, Però io mi immagino Mattarella seduta alla sua scrivania con questi 80 fogli o qualcuno in più con il testo del decreto e che se li sta spulciando parola per parola, perché lì è una materia dove le parole contano. Cioè le virgole contano, cioè non è una cosa soltanto, diciamo, dal punto di vista tecnico è estremamente difficile conciliare gli annunci poi con la Costituzione, perché magari c'è anche questa possibilità che certe cose siano giudicate costituzionali, ma poi vanno poi articolate concretamente, lì sì, il diavolo ci mette, come dire, la coda. Sì. Quindi Mattarella, fra l'altro, c'ha un problema, che questo non è un disegno di legge, è un decreto legge, cioè lui nel momento in cui ci mette la firma, deve essere approvato dal Consiglio dei Ministri, ma ci mette la firma, poi dopo viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale e diventa esecutivo, intanto questo è il fatto, quindi è in un certo senso irreparabile. Il Parlamento interviene, ma poi dopo, quindi Mattarella deve essere molto e sarà molto rigoroso su questa cosa. Questo è quello che noi ci possiamo aspettare, al di là del merito delle singole cose. Certo. Poi naturalmente dal Quirinale non ti dicono neanche una mezza parola sugli argomenti che Mattarella, sui temi, sui punti su cui Mattarella come dire, può essere perplesso, ma li possiamo anche immaginare, insomma.
Sì, molto interessante quello che dici, Ugo, e mi viene una domanda, no? Al di là del fatto che dal Quirinale al momento non abbiamo nessuna notizia e non l'avremo, ma dal momento che, insomma, bisogna fare molta attenzione alle parole, visto che si parla di un decreto legge subito operativo e vista la mole di norme, di, insomma, provvedimenti che devono essere esaminati, c'è la possibilità che questo Consiglio dei Ministri slitti ancora?
Bah, so che non ci sono conferme ufficiali, ripeto, non le danno, però è ragionevole pensare che lui si prenderà Mattarella tutta la giornata di domani per studiarsele. Lui è Presidente della Repubblica da molti anni, ma prima è stato per 9 anni membro della Corte Costituzionale, cioè quindi conosce anche un pochino i criteri di costituzionalità. Ripeto, lui adesso chiamerà i suoi consiglieri giuridici, mi immagino, sentirà delle persone che possono anche sfoglieranno delle leggi, si studieranno la cosa. Quindi secondo me un giorno e mezzo ci vuole tutto, il pomeriggio di oggi e la giornata di domani.
Dicevi le norme più attenzionate, quali?
Ma evidentemente il fermo preventivo è un tema delicato, perché la Costituzione non lo esclude a priori, dice che non si può privare della libertà senza il consenso del magistrato le persone, però in casi eccezionali specificati, previsti dalla legge, ci può essere qualche forma di detenzione preventiva, questo dice l'articolo 13, però nemmeno nell'epoca del terrorismo fu mai messo in pratica una cosa del genere, e se durante il terrorismo e gli anni di piombo non fu fatto, quale diavolo di ragione ce ne deve essere adesso? Cioè non se ne capisce la ratio, se non ragioni di tipo politico, in cui ci metto io così a naso ci metto di mezzo anche Vannacci, nel senso il vannaccismo che preme su queste destre che cercano di far vedere che loro sono molto molto attente a queste cose, però poi dopo bisogna vedere, perché ripeto, trascrivere in leggi queste cose è lo scivolone costituzionale è dietro ogni parola.
Sì. È interessante, Ugo, tu dicevi nemmeno nei tempi del terrorismo, infatti oggi il ministro, forse non a caso il ministro dell'interno Piantedosi, ha usato proprio quella parola lì, terrorismo.
Ma il terrorismo, per ragioni di età, c'è qualcuno di noi che quelle cose se le ricorda bene. Fecero in anni lontani la legge reale, che non è certamente una legge che vista oggi, a seconda di quello che chiedono adesso, sembra una cosa così da asilo Mariuccia a confronto. Durante il terrorismo ci sono stati, quello che sappiamo, momenti tragici, terribili, però le libertà, gli arresti preventivi non sono mai stati fatti. Se troverà il governo una formulazione che sia talmente chiara, talmente rigorosa, idem poi per l'altra questione che riguarda appunto la legittima difesa, non iscrizione automatica.
Lo scudo per gli agenti, sì.
Lo scudo per gli agenti, che però allora deve essere per tutti, perché tu non puoi dare, non sarebbe giustificato costituzionalmente che una sola categoria ne beneficia, deve valere per tutti. Ma allora come lo articoli? Cioè è di estrema difficoltà mettere nero su bianco questa roba.
Certo.
Comunque questa è la mia opinione, aspettiamo, vediamo il Presidente cosa farà. Ecco.
Assolutamente. Senti Ugo, ti facciamo un'ultima domanda, poi ti lasciamo andare, ma insomma, per capire anche un po' il clima, visto che il clima è molto pesante nel Paese. Se tu, in base alla tua esperienza, anche ai tuoi contatti che hai con il Quirinale in generale in tutti questi mesi, come si sta guardando al clima nel Paese, quello nazionale, quello internazionale in generale, si avverte una stretta su alcune libertà, alcuni principi, almeno che si cerchi di andare verso quella strada? E poi c'è il referendum, no? All'orizzonte, e anche lì sappiamo quanto è chiamato in causa lo stesso capo dello Stato. Qual è il pensiero di Sergio Mattarella, comunque del Quirinale, in questa fase?
Mattarella è molto preoccupato in generale innanzitutto dal clima di guerra che ci sono nel mondo e dai riflessi che possono avere nel nostro paese, preoccupato dell'inasprimento delle tensioni anche a livello internazionale per quello che riguarda gli Stati Uniti, è preoccupato, e lo dice spessissimo, dei linguaggi forti e aggressivi che vengono usati sempre più con leggerezza. Per quello che riguarda il paese, lui ha sempre cercato di dialogare in chiave di collaborazione istituzionale, naturalmente con i governanti che ci sono. Questo lui cerca di fare nell'ottica della limitazione del danno, però io penso che lo metterà duramente alla prova questo provvedimento, lo metterà duramente alla prova, perché non è facile, ripeto, non può essere tollerante su queste cose, ecco, non lo sarà secondo me.
Cioè l'ottica della limitazione dei danni a un certo punto non potrà più essere messa in pratica.
Non lo so, perché cioè, se poi lui trova delle normative che dentro quegli articoli che non vanno bene, lui lo dirà, lo farà presente. Poi a quel punto spetterà il governo a vedere se accetterà. Oh, attenzione, c'è anche un grande gioco delle parti.
Sì.
Perché poi noi siamo abituati a leggere i retroscena che dicono si teme l'alto là del colle, si teme. Ieri, e soprattutto l'hanno riportato i giornali di destra, e ce ne sono stati tanti di questi allarmi, Mattarella bloccherà, farà, eccetera, eccetera. Ma Mattarella ieri stava a Milano, stava in mezzo alle cerimonie, sembrava che non facesse altro che bloccare, far dirigere il traffico della politica. È che c'è uno scontro dentro la maggioranza di governo e magari c'è qualcuno che usa Mattarella o si nasconde dietro Mattarella per cercare di frenare altri. Ci sono mille giochi da questo punto di vista.
Certo Ugo, noi ci ricordiamo, no, che un attacco a mezzo stampa al Quirinale già era stato inaugurato qualche mese fa, e dunque
sì,
magari si apre un'altra stagione anche di quel tipo, un altro capitolo di quella storia, di quegli attacchi al capo dello Stato, chissà, magari approfittando anche della questione sicurezza. Ugo, ti ringraziamo per essere stato con noi.
Buona
davvero.
Serata e grazie a voi.
Buona serata a te, Ugo Magri, quirinalista della Stampa. Chissà, ovviamente c'è anche quell'aspetto lì, un alto là del colle potrebbe essere il pretesto per qualcuno anche per alzare ancora di più l'asticella, magari anche nei confronti del Quirinale, una strategia che fa parte insomma di alcuni ambienti della destra, come abbiamo visto, no, con l'attacco al suo consigliere per la difesa. Vedremo come si evolveranno le cose, ma ci fermiamo qui per questa sera con l'orizzonte delle 20. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, appuntamento domani, come sempre, al solito orario. Ciao, ciao a tutti.